Ciao a tutti, oggi ci troviamo qui, siamo un po', come vedete, siamo presi un po' di sbieco perché ci troviamo su una ciclabile e non vogliamo creare pericoli per nessuno. Siamo in un posto nuovo, su una panchina nuova, ci troviamo in via Caduti di Nassiria vicino alla caserma dei Carabinieri. Abbiamo scelto questo luogo simbolico proprio perché giovedì sera è andata in discussione in Consiglio Comunale la famosa interrogazione sul patto. Ma prima di arrivare a questo, volevamo darvi qualche aggiornamento su un altro evento importante che c'è stato il giorno prima, il 29, che c'è stata la commissione su la commissione su Pedemontana, che è stata appunto richiesta dalla minoranza proprio per, diciamo che negli obiettivi della minoranza c'era anche quello di vedere illustrato il progetto. Poi purtroppo a sorpresa il progetto non è stato illustrato perché non sono stato in grado di illustrarlo. E vabbè, ci saranno altre occasioni, però sono emerse comunque delle questioni interessanti. È stato un momento per poter fare anche delle domande a chi le ha partecipato alla commissione e quindi ci racconta che cosa è emerso su questo progetto.
Sì, lo racconto in breve perché poi avremo modo in futuro di approfondire ulteriormente il tema, dato che abbiamo anche presentato un'interrogazione su questo punto, su questo tema, e quindi che andrà in discussione il 21 luglio, quindi magari poi torneremo ad approfondire. Però è già stato interessante incontrare i vertici di Pedemontana, perché c'era il direttore generale che ha non illustrato il progetto, ma comunque è sceso nello specifico di alcune questioni, e ovviamente c'era l'amministrazione comunale di Desio, l'assessore Riboldi. E anzitutto, appunto, noi ci aspettavamo che venisse illustrato il progetto definitivo che è stato consegnato all'amministrazione nella primavera di quest'anno, nel marzo del 2022. Noi quello che conoscevamo fino a quel momento era il progetto definitivo del 2009. Sono passati 13 anni, ci sono state tutta una serie di modifiche, anche di istanze delle amministrazioni locali del territorio, di modifica dello stesso progetto, e quindi è stato prodotto questo progetto definitivo che l'amministrazione comunale ha ricevuto appunto nel marzo del 2022. E quindi, saputo che era arrivato questo progetto all'amministrazione, noi abbiamo richiesto una commissione proprio perché venisse illustrato quello che riguardava la città di Desio, la parte di progetto che riguardava la città di Desio. Questo non è avvenuto, nel senso, sono state semplicemente illustrate alcune delle modifiche principali dal progetto del 2009 al progetto del 2022, o meglio, il progetto definitivo del 2019 trasmesso all'amministrazione comunale di Desio soltanto appunto nel 2022, e alcune cose le abbiamo scoperte appunto soltanto questo mercoledì. La cosa più interessante che i vertici di Pedemontana ci hanno detto è che, per esempio, uno dei temi più caldi, diciamo, qui ad Esio, dell'impatto su Pedemontana, la famosa area di servizio che dovrebbe esserci dietro l'ospedale di Desio, che tutti davamo per esclusa dal progetto, perché così era stato detto da organi di stampa, da comunicati della stessa regione, della stessa società pedemontana, non verrà stralciata dal progetto, c'è ancora, semplicemente è stata posticipata, cioè dovrà essere consegnata, dovrà essere realizzata in un momento successivo, ma dovrà essere realizzata. Quindi avremo comunque, seppur in un momento successivo rispetto all'autostrada, quella gigantesca area di servizio che sostanzialmente distruggerà la maggior parte dei terreni, degli ultimi terreni coltivabili a cintura dietro l'ospedale di Desio. Altre cose che ci sono state dette sono i tempi, ma quando si parla di tempi di realizzazione di queste opere bisogna sempre prenderli con le pinze. A breve, probabilmente entro la fine dell'estate, avverrà la consegna dei lavori alla società che ha vinto l'appalto, la quale avrà 300 giorni per fare e per far approvare il proprio progetto esecutivo, quindi le tavole vere e proprie su cui verrà costruita l'autostrada. Dopodiché inizieranno i cantieri e saranno 1.000 giorni al massimo, quindi sostanzialmente 3 anni di lavori. I lavori ad Esio, questo sarà un tema che poi dovrà essere affrontato in sede di progetto esecutivo, ma avranno un impatto devastante, perché siccome ad Esio praticamente la maggior parte dell'opera avverrà in trinceo e in galleria, avverranno probabilmente contestualmente su diversi lotti, cioè verranno aperti diversi lotti di cantiere nello stesso momento. Ora, Pedemontana occupa tutta la parte nord, tra Desio e Seregno sostanzialmente, per cui quindi nella zona del quartiere di San Carlo, di San Giuseppe, lo svincolo della SS36 sotto il quale passerà Pedemontana. Lo svincolo della 36 sarà particolare perché sarà su tre livelli: avremo a livello terreno la Valassina, la SS36, sotto, quindi interrata, le 3 più 3 corsie di Pedemontana e poi le rampe, diciamo, sopraelevate. Sarà una roba mostruosa. Insomma, avverranno insieme le costruzioni di questi lotti di cantiere e quindi saranno degli anni veramente difficili, soprattutto se pensiamo che nello stesso tempo probabilmente avverrà la cantierizzazione, quindi la costruzione di metro tranvia, che è un'altra delle opere che impatteranno molto sul nostro territorio. Ovviamente il nostro giudizio è diverso su metro tranvia, però in fase di cantierizzazione ne vedremo delle belle, siamo convinti. Al di là di questo, noi abbiamo appunto visto parte del progetto definitivo per la tratta C di Pedemontana. Poi ci sarebbero altre cose da dire sulla tratta B2, che sostanzialmente rifarà in parte la Milano Meda, e anche lì a livello di cantiere saranno, come dire, degli anni molto caldi. Abbiamo capito che salvo nuove grosse e improbabili, diciamo, fatti e evenienze, l'opera, come dire, ormai è in fase quasi in fase di realizzazione con questo progetto, e questa è la cosa importante. Quindi quando si legge ad esempio l'amministrazione comunale che fa degli studi, questa è una notizia, cioè abbiamo letto sul Cittadino di stamattina, degli studi di traffico nel caso in cui la Pedemontana venisse realizzata a due corsie, ecco, questo è sostanzialmente una bufala, nel senso che non potrà avvenire questa cosa salvo ripassare da un'autorizzazione di un organo ministeriale che allungherebbe moltissimo i tempi. Quindi l'autostrada Pedemontana-Lombarda si farà a tre corsie, si farà secondo il progetto definitivo che abbiamo in parte visto nella commissione di mercoledì, si farà con quel gigantesco autogrill dietro l'ospedale di Desio, con quel gigantesco svincolo con una sezione longitudinale di almeno 100 metri da una parte all'altra dell'autostrada tra la SS36 e la Pedemontana, e ovviamente si farà a pagamento con un pedaggio che rimane quello pensato all'inizio, cioè di all'incirca 20 centesimi al chilometro, in modalità free flow come l'attuale Pedemontana, e questo è tutto. Il resto, quindi, quando sentirete amministrazioni che vi diranno lavoreremo per rendere il progetto meno impattante, saprete che vi staranno gettando fumo negli occhi, perché questo è sostanzialmente impossibile. Ormai la società ragiona su questo progetto, ragiona su quel tipo di autorizzazione, e tutto ciò che va a ridurre, diciamo, l'impatto di Pedemontana modifica sostanzialmente il progetto. Quindi aspettiamoci quest'opera mostruosa al confine di Desio con Seregno, e che, opinione nostra, non risolverà in alcun modo i problemi di traffico della zona, ma questo ne parleremo magari in un'altra occasione. Non so se vuoi aggiungere.
Sì, volevo aggiungere una cosa. È vero che i sindaci, attraverso la provincia, hanno redatto un documento dove chiedono delle modifiche al progetto, e questo documento è stato inviato a Società Pedemontana.
Non ancora, in realtà.
Sì, poi diciamo che in commissione hanno detto di non averlo ricevuto, però l'amministrazione diceva di sapere che fosse stato inviato, quindi vabbè, si sarà fermato da qualche parte. Però diciamo che è un passaggio che è stato fatto e comunque arriverà. E giustamente, come diceva Achille, un po' siamo preoccupati, perché in ogni caso questo documento, che implica delle modifiche, che in qualche caso sono modifiche sostanziali che non possono certamente essere introdotte tra il progetto definitivo e il progetto esecutivo, ma necessitano assolutamente di ripassare, come diceva Achille, da un organo ministeriale che è appunto il CIPES, ecco, diciamo che siamo un po' curiosi di capire che fine faranno queste osservazioni, che iter attraverseranno, che cosa, che effetto sortiranno. Quindi su questo terremo sicuramente alta l'attenzione e vi terremo aggiornati sull'evoluzione di queste richieste. Adesso passiamo a un altro argomento, che è stato poi l'argomento con cui si è aperto il Consiglio Comunale, che è appunto l'interrogazione presentata dal consigliere Giorgio Gerosa, che siede qui accanto, e che è stata, voi sapete, l'abbiamo già detto in tante altre dirette, un'interrogazione piuttosto travagliata, tant'è che ieri sera non è stata discussa come un'interrogazione, ma è stata discussa, come dire, è stata inserita, o meglio, è stata discussa come un'interrogazione, ma è stata inserita nell'ordine del giorno, insomma, grazie a un altro strumento previsto dal regolamento, e quindi infatti non era inserita in un tradizionale consiglio comunale sulle interrogazioni. Detto questo, però, finalmente, diciamo, siamo riusciti a discuterla, e quindi il consigliere Gerosa l'ha presentata e era destinata al vice sindaco Villa, che ha dato la sua risposta, o parziale risposta, non so come vogliamo definirla. Ci vuoi raccontare, Giorgio?
Prendi fiato.
I fatti?
No. Buongiorno, innanzitutto. Allora, diciamo che in realtà, oltre all'interrogazione in sé e la risposta all'interrogazione in sé, ciò che è stato interessante per mettere, come dire, altra legna sul fuoco è stato il combinato disposto, si dice così, della la risposta all'interrogazione del consigliere Villa, l'intervento per fatto personale del consigliere
sindaco Villa.
Il vice sindaco Villa, mi scuso. L'intervento del consigliere Costanza, e poi, colpo di scena, il giorno successivo al consiglio comunale, l'attuale sindaco, dopo aver praticato sostanzialmente del mutismo durante il consiglio comunale, ha deciso di affidare la sua versione senza contraddittorio, perché vabbè, abbiamo commentato sotto, però non è la stessa cosa, ai social. E dalla combinazione di queste tre cose, compreso tutto ciò che è passato negli scorsi mesi, perché sono adesso 264 giorni da quando questo patto è stato siglato, abbiamo una ricostruzione abbastanza fedele. Ci sono alcune incongruenze, ma possiamo dire con un ragionevole grado di certezza, senza timore di essere smentiti, senza timore di essere, come si dice, un esposto, aveva presentato il sindaco
una querela,
aveva presentato una querela contro le nostre farneticazioni, e quindi abbiamo un quadro abbastanza chiaro. Alcuni elementi poi magari, come dire, coinvolgiamo nella discussione tutti, perché non è la mia interrogazione, l'ho presentata, poi sono appassionato del tema, purtroppo, ma è un patrimonio di tutti. Allora, il primo aspetto rilevante è che, lo possiamo dire, lo diciamo, la qui presente candidata sindaca, quando il 12 ottobre aveva detto che il patto esisteva e l'aveva pubblicamente denunciato come patto nascosto ai cittadini, non stava mentendo, anzi diceva la pura verità. Il 12 ottobre, l'ho ricordato anche in consiglio comunale, lo stesso giorno l'attuale sindaco e allora candidato sindaco Gargiulo parlava di vaneggiamenti, mi pare. Diceva che non era sua intenzione siglare alcun patto, e sostanzialmente era un patto fantomatico, sì. E addirittura il 14 si faceva fotografare qui, davanti a questo posto, dicendo che aveva depositato querela perché erano state dette delle cose infamanti, eccetera, eccetera. Cos'è emerso di interessante nel consiglio di giovedì, ma anche nei giorni precedenti, nella stampa, dove si è parlato di tutto? Il vice sindaco Villa ha ammesso che il sindaco conosceva queste negoziazioni, era a conoscenza di questa discussione e aveva partecipato a queste riunioni per arrivare alla sintesi, cosa che non ci sorprende, perché questo era ben scritto nell'incipit del patto. Quindi quando il 30 ottobre il patto viene pubblicato, noi leggiamo questo, cioè che il sindaco Gargiulo era presente alle negoziazioni, però per avere questa conferma abbiamo dovuto aspettare 262 giorni, il che conduce ad una deduzione estremamente semplice, cioè che il sindaco ha mentito reiteratamente, ha mentito ad esempio quando il 30 di ottobre, quando una manina nei giorni precedenti consegna alla stampa il patto viene pubblicato sulla stampa, c'è un bel commento virgolettato del sindaco, dell'attuale sindaco, che dice: io non ne so nulla. Ora, ristabilire questa verità, lo dico perché l'ho detto più volte e l'ho ribadito in un post oggi, è molto importante, uno perché permette di distinguere i candidati sindaci e le persone che parlano un linguaggio di verità e quelli che non ne parlano, che per noi è fondamentale per etica politica e anche per questione di serietà. E in seconda battuta permette di ristabilire quella che ho chiamato l'etica pubblica della qui presente, che era stata attaccata violentemente sui social con un bel codazzo di commenti che conservo gelosamente archiviati, e quindi mi sembra un atto di trasparenza e di onestà e di, come dire, verità. Chi non riesce a capire questo, cioè la necessità in politica di fare questo, dal mio punto di vista ha dei problemi lui. Non abbiamo problemi noi che andiamo a dissotterrare la verità in questa lunga ricerca. Questa è la prima informazione che voglio sottolineare. La seconda informazione che voglio sottolineare è che è emerso nel corso di questo tempo non solo che il fatto che il sindaco fosse presente, ma il fatto che il sindaco è stato promotore dell'accordo. Ora, è vero che non ci sono confessioni pubbliche o affermazioni pubbliche del sindaco o del vice sindaco in questo senso, però più di una volta una delle parti interessate, cioè il consigliere di Forza Italia Samuel Costanza, che è un po', come si può chiamare, il kingmaker del sindaco, perché è quello che ha portato, se non erro, 460 passavoti al sindaco, che sono circa la metà dello scarto fra l'attuale sindaco e la qui presente, purtroppo, consigliere comunale, ha detto più volte che il sindaco è stato promotore dell'accordo, cioè colui che ha detto: troviamo una quadra. Questo è stato confermato qualche giorno fa da tutte le liste a supporto dell'ex candidato sindaco Motta, e l'altro ieri, giovedì, è stato ribadito in consiglio comunale, che in una riunione sono usciti fuori anche i nomi dei componenti, dei partecipanti a quella riunione. Anche in quel caso nessuno ha alzato la manina per dire: fatto personale, voglio smentire le nefandezze, le falsità che sta dicendo il consigliere Costanza. Quindi finché non viene smentito, essendo diretta parte in causa, è ritenuto un testimone credibile. E abbiamo quindi saputo che l'attuale sindaco ha proposto questo patto, poi ha stretto delle mani, una mano, più mani, eccetera, dicendo che la sua parola contava più di una firma, e ha sortito gli effetti di questo accordo, perché le liste a sostegno dell'ex candidato Motta hanno sostenuto al ballottaggio Simone Gargiulo. Quindi un sindaco non solo che era presente un po' alle trattative, ma che ha garantito, queste sono le parole utilizzate da Costanza, ha garantito quelli che erano i contenuti del patto elettorale, cioè due assessorati in giunta, un posto in una partecipata che è quella del forno di incenerimento, e poi un altro punto era altri incarichi da definirsi. Quindi sindaco come promotore, garante e firmatario, come dire, con stretta di mano del patto. L'ultima cosa che voglio sottolineare, che è forse la più interessante, è alla fine: ma perché? Chi ha tradito il patto? Perché il patto è stato disatteso? Qua ci sono delle posizioni contrastanti, perché in un post che noi abbiamo giudicato un po', come dire, non mi viene la parola, diciamo di scarso valore istituzionale, perché è seguito ad un silenzio, sì, sono gentile, ad un consiglio in cui il sindaco non ha parlato, il giorno dopo lui o la sua addetta alla propaganda ha pubblicato questo post in cui dava la sua versione. Però sono stati, a mio parere, commessi degli errori nel pubblicare questo post, perché sono state dette delle cose, a nostro avviso, piuttosto interessanti. Cioè, la ricostruzione del sindaco, andatelo a riprendere, è la seguente. Cioè, viene ammesso implicitamente che il patto era stato siglato, portato avanti, eccetera, eccetera, finché arriviamo ad una data specifica, che è il 12 di ottobre, cioè 2 giorni dopo che il patto è stato siglato, perché il patto reca la data del 10 ottobre. Il 12 ottobre il candidato sindaco Motta, in un post, rappresenta la propria terzietà dalla competizione elettorale, dice che non si schiera né per l'uno né per l'altro. Simone Gargiulo in questo post dice: ecco, quello è il momento in cui abbiamo capito che non si poteva andare avanti, quindi è come se l'accordo fosse saltato. Peccato che in quel post Stefano Motta dice: sì, ma le tre liste hanno deciso e le tre liste supporteranno Simone Gargiulo. Quindi qui, diciamo, si biforcano le rappresentazioni delle liste, delle liste ex Motta e del sindaco, perché le liste dicono, a nostro parere giustamente: sì, ma nessuno ci ha mai detto che l'accordo era saltato, siamo andati avanti, abbiamo fatto i manifesti, abbiamo speso dei soldi, abbiamo mandato messaggi, abbiamo fatto campagna elettorale, abbiamo preso i voti. Quindi questo, come dire, cessazione di quel patto non c'è stato comunicato, e forse possiamo anche inferire che sia stato un po' pretestuoso questo dire il patto non c'è. Come dice giustamente un ex assessore, Vincenzo Bella, se un patto salta lo si dice prima, non è che si prendono i voti e poi, come dire, si dice: ah no, ma il patto non valeva. Quindi in estrema sintesi, abbiamo verificato, dopo questa fatica istituzionale necessaria, che la consigliera Moro diceva la verità e il sindaco Gargiulo ha mentito ai cittadini. Abbiamo non verificato con assoluta certezza, ma con ragionevole certezza, visto che chi ha parlato non è stato smentito, che il sindaco Gargiulo è stato promotore garante di questo patto, e la nostra valutazione, suffragata dall'analisi dei fatti, è che poi, dopo aver incassato i voti in maniera pretestuosa, utilizzando appunto come pretesto l'allontanamento di Motta e negando diciamo tutto il lavoro che ha portato a ricevere migliaia di voti dalla coalizione ex Motta, il sindaco abbia deciso di, come dire, il sindaco o la sua maggioranza abbiano deciso di far saltare l'accordo. Esito: un centrodestra al veleno, completamente spaccato, dove vediamo ormai quasi quotidianamente attacchi in questo senso, e cresce il rammarico per un'opportunità che era portata di mano con Jennifer Moro e che questa città non ha saputo sfruttare, trovandosi in questo precipizio che... Tanti auguri.
Ma allora, vuoi dire qualcosa, Jennifer?
Sì, io volevo dire questo. Vabbè, intanto ringraziamo Giorgio per l'esaustiva spiegazione di cosa è accaduto in tutti questi mesi.
Per averci trascinato in questa lunghissima e giustissima battaglia.
Infatti, io volevo solo aggiungere che avevo già detto in un altro video che alla fine i nodi vengono al pettine, e l'altra sera effettivamente i nodi sono arrivati al pettine. A me, che dire, dispiace certamente di vedere una cosa, prima di tutto mi dispiace vedere un sindaco che non è riuscito ad aprire bocca in consiglio comunale. Ecco, questo non è mai successo in 10 anni in amministrazione Corti. Corti ha risposto sempre su qualsiasi cosa, non si è mai sottratto alle risposte ai consiglieri comunali, che le domande potessero piacere o meno. E invece vedere un sindaco che non ha apre bocca, anche sollecitato, perché a un certo punto gli è stato proprio chiesto: sindaco, vuole dire qualcosa? E invece no, ha stato con la testa bassa tutto il tempo, tant'è che e hanno anche urlato alza la testa. Ecco, credo che questo sia, come dire, proprio un sintomo di un modo di amministrare che non va bene, o comunque di caratteristiche personali che non definiscono propriamente la figura di un sindaco. Ecco, un sindaco non può fare così, e soprattutto non può fare quello che ha fatto il giorno dopo, cioè uscire invece con un post. Questo lo trovo davvero, non lo so, clamoroso. Ha fatto bene sempre Giorgio a scrivere, ma chi la consiglia? Ma chi la consiglia? Sindaco, chi la consiglia? Veramente è stato, credo, un atto, proprio un gesto che ha proprio siglato la, come dire, la non adeguatezza, ecco, del ruolo che sta svolgendo della sera prima. Perché, ripeto, io gliel'ho detto anche nel primo consiglio, se tutto è lecito, uno se è convinto di avere fatto correttamente, lo sostiene, lo dico sempre tutte le volte, invece c'è sempre il silenzio. Questo però è stato un silenzio sbagliato, sì. Questo è stato un silenzio che non doveva esserci.
Soprattutto considerato quello che c'è stato dopo, perché anche i contenuti del post, come diceva Giorgio, del giorno dopo sono altrettanto gravi dal punto di vista dell'adeguatezza al ruolo che il sindaco ricopre, perché in quel post il sindaco si lamenta di essere stato appunto costretto a rispondere alle domande della minoranza, e soprattutto costretto perché la minoranza, a suo dire, avrebbe per mesi bloccato o rallentato il lavoro dell'ente. Ora, ricostruendo l'iter di questa interrogazione, è evidente che c'è stato un desiderio politico, esclusivamente politico, e non motivato da ragioni tecniche di legittimità, formali, istituzionali, di non discutere quell'interrogazione nel momento in cui doveva essere fatto, cioè nel Consiglio Comunale di metà maggio. Questo non è successo, e quindi sì, c'è stato un trascinamento in vari enti, con gli uffici che hanno dovuto scrivere prima al prefetto, poi al ministero, non si sa chi altri abbiano scritto, per avere uno straccio di parere che giustificasse il desiderio politico di non discutere quell'interrogazione. Quindi quello è stato effettivamente un lavoro che è stato richiesto agli uffici di fare. È stato richiesto agli uffici di fare un lavoro di passaggio con le commissioni, la commissione statuto, che si è ritrovata due volte per discutere, sempre in seguito a quel rifiuto di scrivere l'interrogazione all'ordine del giorno, che cosa fosse un'interrogazione. Di questo abbiamo già parlato in altri video. Ma tutto questo non sarebbe successo se in maniera pulita e regolamentare, perfettamente regolamentare, quell'interrogazione, che alla fine abbiamo comunque discusso, perché si poteva fare e si doveva fare, fosse stata iscritta nel primo consiglio comunale in cui poteva essere discussa. E quindi anche il fatto di non rispondere in consiglio comunale, di farlo, come diceva Giorgio, senza contraddittorio sui social, e soprattutto di farlo accusando di ostruzionismo una minoranza che ha semplicemente fatto quanto in suo diritto, fare domande, anzi quanto in suo dovere, perché la minoranza deve fare delle domande, deve esercitare quello che si chiama sindacato ispettivo, quello che è il suo ruolo di controllo sull'attività della maggioranza. Lamentandosi di questo, il sindaco dimostra di avere una concezione anche proprio della politica, di un dibattito democratico, che è completamente falsata, perché si svolge, secondo lui, sui social network, dove tutti parlano, dove non c'è più neanche la distinzione fra consigliere comunale, fra cittadino di Desio, fra cittadino di altri posti, dove c'è sostanzialmente un rumore di fondo che si crea di fronte alle parole di un singolo, in questo caso il sindaco, e di non farlo invece di fronte al consesso di cittadini eletti per rappresentare la cittadinanza, che fanno delle domande all'amministrazione in carica, che è la cosa più legittima. E questo spiace perché anche mettendo da parte, ma non mettendo da parte, le menzogne che il sindaco ha detto su questo, i ritardi che ha preso per rispondere a questa cosa, che sono delle cose gravissime, perché succedono su questa cosa come potrebbero succedere su tantissimi altri temi. E questo che noi vogliamo dire: noi non stiamo facendo questo perché ci interessa che il patto venga rispettato, ce ne frega niente, anzi. Ma se il sindaco il giorno dopo la composizione della giunta fosse uscito dicendo: ragazzi, io ho fregato
creato sostanzialmente l'altra coalizione, ne ho preso i voti e adesso non gli do quello che gli spetta. Noi probabilmente, non dico che gli avremmo battuto le mani per il machiavellismo che aveva dimostrato, però certamente gli avremmo riconosciuto un certo coraggio, no? Non l'ha fatto, ha negato, ha continuato a negare, ha detto menzogne a tutti i suoi cittadini. Questo era impossibile da far passare come se nulla fosse. E quindi noi ci mettiamo le menzogne, i ritardi, l'uso arbitrario, totalmente arbitrario e politico di un diritto della minoranza, qual è quello all'interrogazione, e poi la presa in giro di un sindaco che si lamenta che la minoranza faccia il suo dovere. Questi quattro elementi, secondo me, sono gravissimi e per quanto possa fare bene questa amministrazione, sono una macchia indelebile su tutto quello che succederà per questi quattro anni. E a chi dice ma occupatevi delle cose vere, io penso che se non ci occupiamo di un sindaco che, ripeto, dice menzogne, non risponde alle domande di chi le domande le deve fare, beh, abbiamo un serio problema e ci saranno altri gravi problemi della città su cui noi comunque lavoriamo, emendamenti al bilancio, ordini del giorno, altre interrogazioni, tutto il resto che chi dice queste cose non vuole vedere perché ha un'apertura degli occhi secondo convenienza, ma questi elementi fanno paura perché danno un'idea di un'amministrazione che è sostanzialmente incontrollabile, vuole fare quello che vuole al di fuori dei regolamenti e delle norme. Questo è.
Sì, io direi che possiamo anche concludere qui, abbiamo detto tutto quello che c'era da dire. Io volevo anch'io ricordare che il patto è ovviamente stato ricordato. Sono state ricordate tutte le ragioni per cui è importante fare chiarezza su questo punto. Nel frattempo noi stiamo continuando a svolgere il nostro ruolo di minoranza, portiamo avanti tutti quelli che sono i nostri temi, abbiamo portato avanti la richiesta di patrocinio del Pride sul tema dei diritti, abbiamo portato avanti la richiesta di una commissione su Pedemontana per comprendere il progetto definitivo, abbiamo protocollato un ordine del giorno su metro tranvia che poi abbiamo anche votato all'unanimità come sostegno all'opera. Quindi il nostro...
Questo solo nell'ultimo consiglio.
Sì, esatto, questo solo nell'ultimo, sì, no, anche il precedente.
9 mesi, quasi un
esatto.
anno ormai. Di
questo per dire che le nostre attività di sindacato ispettivo, ma anche attività di proposizione di temi e argomenti sui quali lavorare, va avanti. Non vi chiedo di credermi sulla parola, ma vi invito a partecipare ai consigli comunali, perché essere in presenza a un consiglio comunale fa capire tante cose.
Perché la politica nei comuni la si fa nei consigli e non sulle pagine istituzionali del sindaco, nonostante siano riempite di contenuti, no, nonostante siano riempite di contenuti pagati coi soldi dei contribuenti.
Bene, con questo vi salutiamo e vi auguriamo buon weekend.